Spazio di approfondimento del Festival Dialoghi di Carta organizzato dalla Fabbrica Illuminata. Io sono Giovanni Follesa e questo approfondimento lo facciamo con una delle autrici che abbiamo avuto ospiti durante il festival, che ha scritto un libro dal titolo Diventeremo Amiche, pubblicato da Solferino, e lei è Anna Cherubini. Benvenuta Anna.
Buongiorno, scusate, in sottofondo c'è un po' di rumore.
È la vita.
Non posso eliminarlo perché non riguarda la mia famiglia.
Ma non c'è nessun problema da questo punto di vista. Allora, Anna, sei stata a Cagliari ospite di Dialoghi,
sì,
di Carta. Abbiamo avuto appunto...
È stato bellissimo.
Ti ringraziamo di questo. Abbiamo avuto l'opportunità anche di parlare di Diventeremo Amiche, che è un libro, sì, che tu hai scritto pensando ad Emanuela Orlandi, ma per raccontare proprio il periodo e l'epoca in cui, sì, questo fatto di cronaca che ancora oggi conquista le pagine dei giornali. E riflettevo su un aspetto: ogni volta che noi dobbiamo parlare e dialogare su questo libro accade qualcosa in merito alla faccenda, anche da poco, sì, credo che, sì, proprio sul Corriere della Sera sia uscita, sì, la notizia che questo dossier, che forse si era perso, in realtà, sì, pare che sia stato ritrovato.
Sì, no? E poi l'ha confermato proprio il promotore di giustizia del Vaticano, che però fino a qualche tempo fa sembrava molto restio ad accogliere i sospetti, gli indizi di cui soprattutto Pietro Orlandi si fa sostenitore.
In qualche modo. Ecco, l'aspetto interessante che vorrei un po' che ci ricordassi, ricordiamo, siamo nel 1983, giugno del, sì, 1983.
22 giugno, sì.
Esatto. E il legame, ecco, che tu hai e che la famiglia Cherubini aveva anche con la famiglia Orlandi, perché entrambi i rispettivi genitori, padri, lavoravano, sì, come dire, per il Santo Padre, no? Lavoravano, sì, all'interno, sì, della, sì, città, sì, del Vaticano, ed eravate, sì, quasi di rimpettai. Se non ricordo male.
Si può dire che eravamo di rimpettai con Piazza San Pietro di Mezzo, che è come se fosse il nostro condominio. Però la differenza tra me e Emanuela, anche se c'erano tantissime cose in comune tra noi, la differenza stava nel fatto che noi non abitavamo dentro al Vaticano, abitavamo poco fuori, appunto, dall'altra parte del colonnato di San Pietro, mentre loro abitavano proprio dentro le mura, oltre Porta Sant'Anna.
Certo, e poi oltre questo il fatto che lei frequentasse la scuola di musica di Santa Cecilia, sì, giusto, se non ricordo male?
Poi... Non di Santa Cecilia, era una scuola privata appartenente al Vaticano, dove poi che permetteva poi di fare gli esami al conservatorio, privatisti, diciamo.
Perfetto.
Insomma, c'erano tutte le lezioni uguali a quelle del conservatorio: solfeggio, canto corale, pianoforte complementare. Io invece facevo pianoforte principale, perché lei il suo strumento principale era il flauto traverso.
Ah, ecco. E quindi... succede questo, che appunto nella tragedia si libera un posto all'interno di questa scuola, e l'anno successivo poi viene occupato da te, in sostanza.
Viene occupato da me, in realtà neanche l'anno successivo, qualche mese dopo, mm-hmm, ossia a settembre, quando lei avrebbe dovuto riniziare la scuola, dopo appunto essere stata rapita. E io sottolineo rapita più che scomparsa, perché sai, scomparsa può sembrare un atto volontario, invece insomma lei è stata rapita, non è scomparsa volontariamente, e avrebbe dovuto riprendere la scuola a settembre, però appunto non era tornata né allora né oggi. E quindi in realtà quel posto si era liberato, però mi chiesero, insomma, la suora, la direttrice, volle aspettare, perché pensava magari, appunto, sono passati 3 mesi, magari avremo notizie. Poi a gennaio mi chiese se volevo ancora entrare alla scuola, e io accettai, anche se con un po' di timore, perché anch'io ero figlia di un dipendente del Vaticano, e a quel punto insomma era venuto fuori il fatto che il rapimento di Emanuela probabilmente era legato al Vaticano.
E quindi, insomma, c'era ovviamente un po', come dire, un po' di palpitazioni da questo punto di vista, sì, perché in realtà c'era un clima davvero pesante. Ecco, però volevo, sì, sottolineare questo aspetto e poi ti chiedo ovviamente di commentare. Il tuo libro, Diventeremo, sì, amiche, ovviamente non è un libro di cronaca,
d'inchiesta,
di inchiesta, ma è questa la sua caratteristica ancora più interessante, perché ci restituisce sostanzialmente le atmosfere che si vivevano in quel periodo e vengono trasferite attraverso le tue parole con una consapevolezza diversa da chi appunto quei luoghi li frequentava e li viveva. Quindi forse questo è l'aspetto più particolare e più intimo anche, no, della tua scrittura.
Sì, perché comunque io ero in quell'età, 14 anni, non sei più bambina e non sei ancora grande. Avvertivo tutta l'inquietudine, tutta l'angoscia, la paura che si respirava intorno al Vaticano. Ricordiamo che solo 2 anni prima c'era stato l'attentato al Papa in Piazza San Pietro, pochi anni prima erano gli anni di piombo, quando a Roma veramente si aveva paura a uscire di casa. E quindi, insomma, io come ragazzina avevo assorbito tutte quelle inquietudini. In più c'era sempre tanta polizia, no, intorno a San Pietro, e nei giorni successivi al rapimento di Emanuela ce n'era più del solito, per cui io mi chiedevo che sta succedendo sotto casa mia, siamo in pericolo. Mi ricordo mia madre parlava con le altre mamme, quelle del palazzo, e si chiedevano se non fosse appena iniziata un'epoca di rapimenti delle figlie dei dipendenti vaticani, e quindi ci poteva riguardare a tutte una cosa del genere. E quindi sì, si respirava. E poi io comunque, che non conoscevo bene Emanuela, però l'avevo incrociata varie volte in Vaticano, perché noi ci andavamo, era un luogo appunto dell'ambulatorio, ho raccontato, c'era questo ambulatorio dove mia madre ci portava tutti i giorni, soprattutto a me, bastava un raffreddore e ci portava all'ambulatorio del Vaticano, più che altro per la scusa di farci una passeggiata a San Pietro e poi tra i giardini vaticani. E lì io incrociavo Emanuela, perché quei giardini erano il suo sottocasa, certo, diciamo, con le sue amiche, quelle che vivevano dentro, quelle che vivevano fuori, le sorelle, e, cioè, me la ricordo, era una ragazzina carina, sobria, insomma, non dico maschiaccio, però non aveva quelle vanità, e anche questo, no, fa strano pensando a un rapimento di natura, se vogliamo, anche pedofila.
Sì.
E, era un po', cioè, era come me, eravamo ancora un po' maschiacci.
In quell'età è un po' particolare, dove veramente si fa di tutto, si fa quasi a botte anche,
sì,
no?
Sì, esatto, giocavamo a pallone, cioè, io poi avevo 3 fratelli maschi, lei ne aveva uno solo, ma insomma non c'era nessuna, era una ragazza che non aveva nessun tocco di malizia, ecco.
Ecco, l'altra curiosità che ti vorrei chiedere, io un po' già conosco, avendo chiacchierato con te già 2 volte, però vorrei che la raccontassi, questo libro poi alla fine in qualche modo ti ha inseguito per parecchio tempo, ti è forse anche un po' comunque costato scavare, no, nella memoria e tirar fuori i racconti personali che poi ritroviamo,
certo,
all'interno del libro.
Certo, perché comunque per me questo libro è la storia di 2 famiglie che hanno una vita abbastanza parallela, quel tipo di educazione dei nostri padri, dipendenti del Vaticano, che comunque dovevano un po' imporre quel modo un po' rigido, un po', insomma, vicino a quell'austerità che si respirava lì dentro. Però noi eravamo ragazzi come tutti, cioè sia noi cherubini sia gli Orlandi, insomma eravamo ragazzi con la voglia di libertà, di trasgressione che avevano tutti, saremmo cresciuti come tutti. Però sì, io poi ho impiegato tanto per raccontare questa storia, perché, non lo so, forse perché ero distratta, ma io poi ho capito che forse dovevo aspettare di avere io l'età della mamma di Emanuela quando è successo il fatto, e guarda caso anch'io ho una figlia che studia musica e che va a una scuola di musica, ovviamente non siamo a Roma negli anni 80, siamo in Toscana nel 2020, certo, 2024, e però sono, come dire, sono entrata, mi sono immedesimata in questa madre, appunto, che all'età che ho io adesso, vede la figlia uscire di casa, salutarla, vado a musica, è finita la scuola, stanno per iniziare le vacanze, tra pochi giorni c'è il saggio, uscirò da scuola di musica e mi fermerò con gli amici a Castel Sant'Angelo a prendere un gelato, ecco, proprio la normalità, no? E quella figlia non torna a casa, né quella sera, né quella dopo, né per 41 anni successivi,
non è ancora tornata. Mamma mia, infatti ecco, andrei poi anche a chiudere chiedendoti, insomma, questa immagine di questa ragazza con questa fascettina, sì, in testa, che ha tappezzato, sì, Roma, e che però a distanza, sì, di tantissimi anni ancora oggi, non lo so, possiamo dire che quasi ipnotizza, perché cattura l'attenzione, sì, dell'opinione, sì, pubblica. Ecco, alla fine, sì, perché c'è questo, come dire, questa attenzione così viscerale nei confronti di questa storia, di questa ragazza, ripeto, che tutti quanti conosciamo per questa immagine che campeggia, sì, ancora oggi sui quotidiani.
Sì, 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 sì. Ma guarda, io credo, sappiamo che tante ragazze sparivano, sono continuate a sparire negli anni successivi, molte non sono mai tornate, molte sappiamo che hanno fatto una brutta fine. E anche io mi sono chiesta perché tanta attenzione su Emanuela Orlandi, anche di più che su Mirella Gregori, per la quale è stata aperta la commissione d'inchiesta, è la stessa commissione d'inchiesta. Intanto io so che l'attenzione su Emanuela dipendeva dal Vaticano, cioè era una ragazza del Vaticano, e io credo che il fatto che continui a incuriosirci così tanto, appunto, continuiamo a ricordare quest'icona della ragazzina con la fascetta che veramente tappezzava Roma, cioè io mi ricordo che qualunque strada, vicolo, piazza era piena di questi manifesti, e io penso che siccome tutti noi siamo cresciuti nella religione cattolica, perché comunque la religione cattolica ci insegue dalle elementari, anche per chi sceglie di non farla, anche per chi non è battezzato, cioè viviamo in un paese cattolico e a Roma si sente ancora più forte questa influenza, per cui era veramente è stata da subito una grande contraddizione, cioè nel Vaticano esiste il male, questa è stata probabilmente è stato il pensiero,
la chiave,
che tutti,
certo,
abbiamo magari non consapevolmente maturato. E mi stupisce come i ragazzi di oggi, quando Pietro Orlandi va a parlare nelle scuole, e voglio dire, sono ragazzi nati molti anni dopo il rapimento di Emanuela, eppure sono catturati da questa storia, hanno visto tutti i Vatican Girl su Netflix. E sicuramente, e mi fa piacere pensarlo, non accettano l'ingiustizia, non accettano l'omertà, un'omertà che in questo caso riguarda una ragazzina della loro età. È per loro inaccettabile. Io ho visto veramente i miei figli, ti dico, mio figlio è uno che non sta attento mai a scuola, cioè proprio, anzi, ci va pure, fa un sacco d'assenze, non c'ha voglia di studiare. Eppure di fronte a un Pietro Orlandi che raccontava questa storia io non l'avevo mai visto così attento, e mia figlia con le amiche si fanno, non lo so, dei lunghi vocali dicendosi hai sentito l'ultima cosa che è uscita su Emanuela, come fosse una loro amica. E questa cosa mi fa piacere pensare che i ragazzi non accettano l'omertà.
Non accettano l'omertà, non accettano l'ingiustizia, e probabilmente sono appassionati anche di storie. Storia,
certo,
che
poi è un mistero che non si è mai risolto.
Esatto, è di mistero irrisolto. Ecco. Quindi chiudiamo dicendo che, per l'appunto, se si vuole approfondire o comunque vedere anche questa vicenda da un altro punto di vista, molto più interno, molto, sì, più intimo, il libro di Anna Cherubini, Diventeremo Amiche, edito da Solferino, è sicuramente un ottimo punto di partenza. Grazie Anna.
Grazie a te Giovanni, grazie tantissimo. Penso sia importante continuare a parlare di Emanuela. Perché finché se ne parla continuiamo a non accettare le bugie, i segreti, l'omertà su questa storia.
Evviva, grazie, grazie.
Grazie a te, grazie a te.